This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Credi nell'amore eterno ma non arrivi al mattino dopo? Senti le palpitazioni e prenoti un elettrocardiogramma? Vuoi scriverle un WhatsApp di sexting romantico ma hai finito i giga? Questo è il podcast che fa per te. Il servizio d'aiuto per sapere tutto ciò che non avete mai osato chiedere sull'amore da ascoltare di nascosto con le cuffiette. Amare male, un podcast romantico di Guido Catalano. Siete mai stati in un drive-in? Io no, ma sono laureato in storia del cinema, anche se di cinema non so una fava. E che mi piaceva l'idea di passare gli anni dell'università a guardare i film, sono stato un furbacchione. Questa piccola introduzione è perché nella puntata di oggi si parlerà proprio di cinema, nel senso di luogo e di cinema con la C maiuscola, nel senso di settima arte. O era l'ottava? Tu lo sai, Enzo? Non lo sai, lo immaginavo. Ci scrive Marco. Ieri l'ho portata al drive-in. Era la prima volta sia per me sia per lei. Non ero del tutto convinto, ma quando le ho proposto di andare a vedere un film in auto, ne è stata entusiasta. Caro Guido, io e C usciamo assieme da poco e insomma lei mi piace moltissimo. Non ci siamo ancora baciati, sono un ragazzo lento, però lei mi piace tantissimo. L'ho già detto, mi sa di sì. E che è proprio così. Ieri era, credo, il nostro quarto appuntamento. Secondo te, al quarto appuntamento, un uomo dovrebbe aver già baciato la ragazza che ti concede un quarto appuntamento e che gli piace tantissimo? Non mi rispondere, sola risposta. Proiettavano Titanic. Io l'avevo già visto molti anni fa. Lei era entusiasta sia di provare un drive-in sia di vedere Titanic, che incredibilmente non aveva mai visto. Io sono uno, Guido, che non piange mai, tranne in alcuni rari casi, tipo quando vedo film del tipo Titanic. Però mi son detto, siccome lo avevo già visto, ho pensato che sarebbe andato tutto liscio. E niente, da quando inizia il naufragio fino a quando DiCaprio e la sua amata rimangono a galleggiare in mare, aggrappati a un pezzo di legno e poi lui muore, non ho smesso di piangere. È una cosa più forte di me. Ma non qualche lacrima, Guido, proprio che non mi tengo più e inizio a singhiozzare, che C a un certo punto si è spaventata e più tentavo di trattenermi più piangevo e più mi chiedeva cosa c'era che non andava, più io giù a piangere come un bambino. E lei si è preoccupata, credo. Che figura ho fatto, Guido? Infatti poi dopo mica ci siamo baciati. Il film però le è piaciuto e anche il drive-in. Io mi ero immaginato il drive-in come un posto perfetto per il primo bacio, quantomeno è quello che ti fanno credere nei film americani. Niente, scusa lo sfogo, sono troppo sensibile. La prossima volta la porto a vedere Checco Zalone. Ecco, caro Marco, mi interessa molto, la tua lettera perché ci sono tanti temi fondamentali. Innanzitutto io ritengo che sia giunto il momento, in questa complessa fase storica, io ritengo, Marco, ma parlo a tutti voi, a tutte voi, a tutti i milioni di persone che in questo momento stanno ascoltando questo podcast estivo agostano, ritengo sia giunto il momento di sfatare il mito negativo dell'uomo che piange. L'uomo che piange, che è il contrario di quel cretino dell'uomo che non deve chiedere mai, avete presente quello della pubblicità del profumo, non ha nulla di cui preoccuparsi né vergognarsi. Non c'è nulla di male nel commuoversi davanti a una scena straziante come quella che tu, caro Marco, ci descrivi. E a proposito di questo, vi racconto un aneddoto che ha proprio a che fare con questo fatto. Tanti anni fa frequentavo un gruppo di poeti e scrittori, ci chiamavamo Gruppo 33 perché ognuno di noi aveva scritto almeno una poesia o un breve racconto a tema Gesù Cristo. Quindi ci chiamavamo Gruppo 33. Ci si trovava a casa dell'uno e a casa dell'altro e si discuteva di poesia, di letteratura e di arte. Cercavamo nuovi modi per portare le nostre immortali opere al di fuori del piccolo circolo in cui convivevamo, per lo più collezionando enormi fallimenti, non lo nego. Guardavamo però anche molti film. Eravamo tutti appassionatissimi di cinema. Il nostro film preferito era Love Story. Ecco, io non so, Marco, se l'hai visto, non so se voi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, avete visto Love Story, ma se non lo avete visto, smettete subito di ascoltare questo podcast, mettete pausa, ecco, e andate subito a vederlo, anche perché io sto per spoilerare il film. Vi invito dunque ad andare a vedere il film. Noi lo si guardava, per quanto la cosa sembri incredibile, almeno una volta al mese. Lo riguardavamo e riguardavamo e riguardavamo con l'ausilio del videoregistratore di Aldo. Aldo non possedeva una lavatrice, Aldo non possedeva un impianto di riscaldamento, non possedeva un phone, ma una tele e un videoregistratore sì. Ormai conoscevamo il capolavoro di Arthur Hiller, a memoria, ne potevamo recitare le battute. Eravamo tutti segretamente innamorati di Jennifer Cavaleri, interpretata da Ally McGraw, e adoravamo il suo lieve ma splendido prognatismo di Venere. Non so se avete presente. Andate a vederlo se non avete presente. Ogni volta che Jennifer si ammalava, tutte le volte, e si ammalava sempre verso il 75esimo minuto del film, non c'era scampo, noi iniziavamo a piangere come i bambini. Ognuno aveva la sua tecnica per non farsi notare dagli altri, anche se non serviva a nulla. Io indossavo degli occhiali da sole, Aldo fingeva di avere un attacco di congiuntivite, il signor Longo tentava di autoscommuoversi facendo battute cretine e venendo prontamente zittito con insulti e scappellotti. John no, lui era l'unico che se ne fregava e iniziava a singhiozzare sonoramente. Aveva una capacità lacrimale incredibile. Alla fine del film doveva andare in bagno a strizzare il fazzoletto fracico. L'unico a non mostrare alcun segno di commozione era Todor. Malgrado ciò, ad ogni proiezione, dal momento in cui il giovane Oliver Barrett IV, interpretato da Ryan O'Neill, veniva informato della malattia della sua amata, Todor iniziava a digrignare i denti e a respirare in modo affannato, incredibile. Una volta, addirittura la prima volta che vedemmo il film, ebbe un eccesso di rabbia, si incazzava, insomma, e sfondò con un pugno una delle pareti di cartongesso della stanza, urlando: «Eh no, porca troia, non è possibile, vacca merda!» Fu un bellissimo momento per tutti, perché capimmo che anche Todor, pur essendo un bulgaro cinico e freddo, era un essere umano capace di qualche emozione. Ebbe a ridire qualcosa solamente la coppia di cingalesi che abitava nella mansarda confinante, ma va bene. Si arrivava poi ineluttabilmente al momento topico del film. Jennifer e Oliver nella stanza d'ospedale. Lei che chiede a Oliver di essere forte, lui che trattiene le lacrime. Entriamo nell'ambito del sadismo. Nei confronti dello spettatore, intendo. Lui che tenta, riuscendoci, di non scoppiare in pianto. Lei che gli chiede di abbracciarla. Lui l'abbraccia goffamente da seduto. Lei gli dice di abbracciarla meglio e lui si stende sul letto abbracciandola. Poi lei muore. Brividi. Quando Jennifer ordina a Oliver di essere forte e di non piangere, perché sennò lo manda via dalla stanza d'ospedale, lì è il segnale. Io vorrei stringere la mano a Eric Segal, lo sceneggiatore, perché quello è il segnale che significa: ok ragazzi, ora potete disperarvi. Aldo a quel punto cadeva in ginocchio con le mani nei capelli. Il resto del film era inascoltabile, a livello sonoro intendo, a causa dei singhiozzi di John, che più che singhiozzi erano vere e proprie urla di dolore. Io a quel punto spegnevo sempre la tele, non sono mai riuscito a vedere i titoli di coda del film. A quel punto tra noi si creava un imbarazzo tipicamente maschile. La cosa incredibile è che succedeva tutte le volte, non ci si guardava in faccia per evitare di mostrare gli occhi arrossati, si tentava di parlare d'altro. Come dicevo, eravamo tutti innamorati di Jennifer Cavaleri, tranne John, che era innamorato di Ryan O'Neill. Una volta meditammo di costituire una squadra di hockey sul ghiaccio e di chiamarla The Cavaleris Love Project, ma per fortuna nessuno di noi sapeva pattinare. Pensammo anche di creare uno spettacolo di teatro-poesia ispirandoci al film, ma ci rendemmo conto che eravamo troppo intimamente coinvolti con la storia. Quando scoprimmo che il signor Longo teneva una foto di Jennifer nel portafoglio, lo costringemmo a mangiarla e a giurare di non farlo più. Scrivemmo tutti diverse poesie dedicate a colei che era diventata la nostra musa ispiratrice, o muso ispiratore nel caso di John. Decidemmo quindi di raccoglierle e farne una pubblicazione. Come al solito, la difficoltà maggiore fu scegliere un titolo adeguato. Todor propose Leucemia. Ci sembrava un po' forte. Il progetto fallì a causa di uno spiacevole incidente, comunque. Dopo l'ennesima proiezione del film, Aldo fu colto da un chiaro attacco di sindrome di Stendhal. Si vestì a lutto e ci invitò al funerale della sua giovane moglie italo-americana che si sarebbe tenuto l'indomani. Decidemmo di distruggere la cassetta di Love Story e lentamente ritornammo alla ragione. Ecco. Questo lungo aneddoto, caro Marco, ma cari ascoltatori, care ascoltatrici, per dirvi che il vero uomo non ha paura di piangere, né da solo, né davanti alla sua ragazza, né davanti agli amici, né davanti al suo gatto, al suo cane o al suo avvocato. Vi assicuro che la ragazza, se è intelligente, apprezzerà la sensibilità del suo ragazzo. Portala a vedere Love Story, porta anche molti fazzoletti, potrebbe essere la volta del primo bacio. Ma prima di finire la puntata, ecco, voglio leggervi ancora qualche letterina. Le letterine che arrivano dal modem vintage, dal modem retro, ne sono arrivate altre. Iniziano sempre in modo curioso. Cara dottoressa, sì, continuate a chiamarmi dottoressa, io vi ringrazio. Cara dottoressa, è vero che lo sperma dei ragazzi esce solo di notte? Curiosa. Curiosa è il nome della persona che ha scritto questa domanda, ci ha scritto, non so esattamente da dove arrivi, dove voleva. Comunque no, cara curiosa, quelli sono i vampiri. Capita anche a coloro che lavorano di notte e dormono di giorno, tipo in metronotte, i baristi e i panificatori. Invece Arietina 85 ci scrive: cara dottoressa, ho provato a mettere un assorbente interno, ma non sono riuscita a farlo entrare. È perché sono vergine o perché non sono normale? Senti, Arietina, questo lo devi chiedere a tua mamma. Arietina, le mamme esistono per questo. Se non hai una mamma, chiedila a una zia. Ok? Grazie. Invece DV83 ci chiede: cara dottoressa, è possibile fare l'amore quando si è vergini? Sì. Senz'altro, però poi dopo non si è più vergini se lo fai a modo. Ecco, ciao. Oh, Enzo, dai, metti sta sigla. Amare Male è un podcast di Guido Catalano prodotto da Cora Media, a cura di Francesca Milano e Michele Rossi. La post-produzione è di Matteo Scandolin. Il producer è Matteo Perkins. Il fonico di studio è Niccolò Bosio. Nessun tecnico del suono è stato maltrattato durante la registrazione di questo podcast.